L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco è ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il pastore dottor Lucio Altin. Grazie Lucio di essere con noi.
Ciao a tutti. Benvenuto. Grazie a voi.
Lucio Altin ha conseguito un master scientifico alla Loma Linda University in California sulla terapia della coppia e della famiglia. Ha esercitato per 2 anni nell'area di Los Angeles. È docente di corsi di master sulla psicologia della famiglia all'Università di Lampeter nel Galles, presso le sedi di Newbolt in Inghilterra e Collonge in Francia. È responsabile nazionale del Dipartimento della Famiglia della Chiesa Cristiana Avventista e dirigente della Lega Vita e Salute.
Lucio Altin, sul mensile Psychologies c'è la poetessa Patrizia Valduga che intervista il filosofo Umberto Galimberti, molto noto su varie riviste, anche interviste televisive, eccetera, sono state fatte molto spesso. Il titolo di questa intervista: solo l'amore ci può trasformare, quindi un po' l'idea del cambiamento grazie all'amore. Allora, intanto vogliamo chiedere a te, anche sulla base di questa intervista, ma ovviamente sulla base della tua esperienza clinica, della tua conoscenza, da dove scaturisce questa energia, questa forza, questa potenza del cambiamento grazie all'amore?
Dunque, mi sembra un buon stimolo, perché Galimberti fa una riflessione interessante, anche se dopo farò un'osservazione che mi sembra utile. Allora, la cosa sostanziale è che Galimberti risponde a questa domanda, cioè da dove vengono, no, tutte queste energie, sì. Risponde così, dicendo: da fuori di noi viene tutto questo, inesorabilmente. Quindi la sua posizione è nettamente a favore di una sorgente esterna a noi che in qualche modo ci facilita il cambiamento. La cosa interessante quindi è come si incastra, no, l'esperienza dell'amore, l'amore autentico, l'amore profondo. E direi che possiamo partire da un'altra affermazione, un'altra risposta che dà Galimberti, sempre per chiarificare appunto questo concetto, quando dice quanto segue: quando dall'esterno qualcuno riesce a perforare questa rigidità, perché fa riferimento alla nostra rigidità difensiva, no? A volte noi purtroppo troppo spesso noi pensiamo di difenderci chiudendoci in noi stessi, oppure facendo finta di aprirci. Mm-hmm. Ci sono tante forme, no, di protezione. Allora, quindi questa rigidità o rigidezza interna della nostra costruzione, no, personale, quando viene dall'esterno perforata, dice Galimberti, allora noi cambiamo. Cioè, in poche parole, quando qualcuno dall'esterno riesce a entrarci dentro in qualche modo,
a,
no?
Bucare questa barriera.
A bucare questa barriera protettiva, che sì, però sì, è anche asfissiante, diciamo, no?
Sì.
Ci toglie l'ossigeno, no? E continua ancora qualche riflessione, perché il cambiamento non è una azione causale, cioè causa ed effetto, quindi decido e quindi cambio, ma è un'azione finale, sono attratto, quindi cambio. Mi è piaciuta questa espressione del sono attratto, quindi cambio, e cioè ciò che a me appare come attraente mi stimola a modificare la mia costruzione interiore. Quindi,
cioè il frutto di una riflessione.
Sì, diciamo che non è autonoma o autogena, come sì, possiamo immaginare, no? Completamente, però c'è uno stimolo esterno. Questo stimolo riesce a perforare queste nostre difese, perché vuol dire che in qualche modo ci presenta qualcosa di valido, no? Di prezioso. Mm-hmm. E questa validità attiva, no, la nostra costruzione interiore, la nostra psiche, la nostra anima, il nostro cuore, chiamiamola come desideriamo, e tutto questo produce una motivazione al cambiamento. Allora, credo che questo sia corretto, e cioè dobbiamo avere una motivazione che dall'esterno ci stimola a vedere oltre, a crescere, ad andare al di là di tutto quello che abbiamo vissuto fino a quel momento, cioè in poche parole è lo stimolo a vivere nel quotidiano consapevoli che stiamo vivendo. Quindi questo mi sembra un buon pensiero, nel senso che è fondamentale che noi siamo attenti a ciò che attorno a noi può rappresentare questa perforazione sana, diciamo, certo, no? Della nostra barriera super difensiva, blindata, no? A volte siamo proprio blindati.
Un po' una sorta di differenza tra il solo esistere, il solo essere presenti e il vivere vero e proprio.
Esattamente, sì. E il vivere implica una capacità di metterci in relazione. E implica soprattutto, quindi, se noi vogliamo metterci in relazione, il considerare l'altro come una possibilità di rapporto, una possibilità di apertura per noi, di stimolo per crescere, e quindi in poche parole un rischio lo dobbiamo correre, non c'è verso, dobbiamo rischiare nel dare un certo credito a quello che ci si può presentare, no, davanti. È chiaro, faremo delle cernite, faremo delle selezioni, non è che ci apriremo allo primo stimolo che può apparire piacevole, certo. Insomma, no, è chiaro, tutte le tentazioni saranno inquadrabili, no, in questo tipo di contesto. C'è una cosa che poi mi ha colpito in modo particolare, il fatto che Galimberti nell'articolo continua a insistere, no, su questo aspetto. Per cambiare l'idea che abbiamo di noi ci vuole un altro che ce lo dica, cioè in pratica per cambiare l'idea che abbiamo di noi, cioè noi dobbiamo cambiare anche l'impressione che abbiamo di noi stessi per metterci in discussione in qualche modo, no? Perché altrimenti ci fossilizziamo, certo. E ci fissiamo su ciò che ci sembra che noi siamo o siamo diventati. Quindi anche l'idea nostra, per cambiare abbiamo bisogno di uno specchio, in poche parole, abbiamo bisogno che chi ci sta davanti ci fornisca qualche elemento che aggiunga qualche cosa a ciò che già sappiamo di noi, no? E la continuazione di questo testo ci introduce a un aspetto, perché lui cita la cultura cristiana in un modo curioso e vorrei commentarlo, no? Allora, quando dice il cambiamento non è mai un fattore autogeno, è quello che dicevamo,
sì,
prima,
sì,
no?
Sì.
Cioè non mi autocambio, in poche parole, solo per il gusto che, perché una mattina mi sono svegliato e io voglio cambiare.
Insomma, non,
no?
Si genera da solo.
Non è autogenerante, sì, no? E poi dice, il fatto che si pensi che sia un fattore autogeno dipende dalla cultura cristiana, che ci ha insegnato una cosa che non esiste, che si chiama la buona volontà, che è solo la risultante delle circostanze. Ecco, qui credo che c'è un equivoco nel quale Galimberti cade, e l'equivoco è il seguente. Sicuramente, mi sembra di capire, lui fa riferimento a una cultura cristiana che sottolinea aiutati che Dio ti aiuta, sottolinea la buona volontà, no? Sottolinea cioè tu ti impegni per cambiare e poi se sarai abbastanza bravo, diciamo, se lo meriti, ci sarà anche un paradiso possibile per te, no?
Quindi lui cita in realtà una certa tradizione cristiana.
Esattamente, insomma. Io credo questo che sia l'errore, no? È un errore di riferimento storico, teologico, cioè cita una tradizione, una cultura cristiana, come la chiama giustamente, che è una cultura cristiana, non è il cristianesimo originario. Il cristianesimo di Gesù, quindi quello doc, diciamo, no? Quello firmato, no?
Esatto.
Il cristianesimo di Gesù fa tutto tranne che alimentare la buona volontà. Dice il vostro io deve morire, no? Lo dice piuttosto radicalmente. Giusto per ricordarci un evento piuttosto clamoroso, quando quel professore universitario che si chiamava Nicodemo, che insegnava ai massimi livelli, no? Teologia al suo tempo, un po' di nascosto va da Gesù e gli chiede no, un supplemento, no, una lezione, una ripetizione, no, in pratica è una lezione supplementare, perché lo chiama Rabbi, quindi riconosce la sua saggezza, eccetera eccetera, Gesù gli risponde in maniera sorprendente e gli dice: ma come, tu che insegni queste cose non sai che bisogna nascere di nuovo? Una cosa ti manca, questa, nascere di nuovo. Allora, qual era il problema di Nicodemo? Nicodemo aveva tutta una bella valutazione delle cose buone che il popolo di Israele doveva mettere in atto, e i farisei erano i promotori di tutte queste cose buone, positive, no? Anche lui quindi era convinto di questo. Quando Gesù, con una radicalizzazione totale, gli dice: guarda che bisogna nascere di nuovo, in effetti non è che annulla le cose buone, ma annulla la presunzione che le cose buone possano portare al cambiamento, alla crescita e alla salvezza. Allora, questo è il cristianesimo originario, quello di Gesù. Quando per esempio Gesù si rivolge a Pietro, Pietro che era, diciamo, il suo braccio destro, no? Era la guardia del corpo, almeno si era autoproclamato, no? La guardia del corpo di Gesù. Ebbene, a un certo punto, quando parla del progetto di salvezza che però portava alla sua morte, quando Pietro reagisce clamorosamente, no? E dice: non sia mai, questo non deve accadere, Pietro viene opportunamente redarguito da Gesù e lo blocca subito. Quindi Pietro, con tutta la sua capacità, con tutta la sua conoscenza di Gesù eccetera, di fronte a queste affermazioni di Gesù si trova a dover riscoprire l'ABC, capisce dalle parole di Gesù che lui proprio lo spirito giusto lì non ce l'aveva e doveva ricominciare da capo per quell'aspetto lì. Quindi Gesù non era uno che si rufianava la gente, in poche parole, con comportatevi bene e che vedrete, insomma, no, il risultato. Quindi con Nicodemo si brucia una simpatia possibile, dicendogli che doveva nascere di nuovo, quindi il rischio che Nicodemo se la prenda, no, pensando che Gesù squalificava tutta la sua carriera. Pietro anche Pietro era lì, aveva messo la sua vita, no, in pericolo per il maestro, eppure in quel momento non ci aveva azzeccato proprio nulla e Gesù non gli risparmia la correzione.
Certo, però in effetti Gesù, correndo il rischio, come giustamente dicevi tu, poi alla fine invece azzecca bene a non fare il predicatore del buonismo.
Esattamente, e guarda caso è proprio Gesù quella forza che io ritengo la più valida, che dall'esterno può perforare la nostra presunzione di giustizia. È lì che in realtà, seguendo il senso più profondo di quello che Galimberti dice, è proprio l'amore che ci fa cambiare, che ci può trasformare. E allora ecco che, trasferito in maniera appropriata, non la cultura cristiana ma l'esperienza con Cristo, che è diverso, allora possiamo scoprire proprio la verifica di quello che Galimberti sta dicendo, e cioè che rapportandoci con una fonte d'amore che perfora le nostre barriere difensive e ci dice: guarda che questo è un peccato pericolosissimo, ti porta alla morte, rifiutalo, accetta, cerca la vita, io ti do la vita e la mia pace. Ecco questa radicalizzazione, questa radicalizzazione che porta alla libertà. Questa mi sembra una cosa molto bella, no? Perché porta, diciamo, in primo piano il pensiero valido, secondo me, di Galimberti, che dice che deve venire l'esterno, no? Questo stimolo e questa forza, ed è rapportabile all'amore, perché è l'amore che ci trasforma. Se noi non siamo motivati, se noi non ci sentiamo amati da qualcuno che ci corregge, come Pietro e come Nicodemo, no? Da Gesù,
sì, sì.
Se non avessero sentito che Gesù diceva quelle cose con un tono profondamente coinvolto e desideroso di apportare quella salute interiore della psiche, della mente, dell'anima.
Certo, non a modo di rimprovero, anche
certo, Gesù non è che certo. Sta lì a prenderlo in giro, no?
Certo.
Allora, la cosa interessantissima è proprio questo, che Gesù incarna nel modo migliore, secondo me, proprio questo concetto che Galimberti ha presentato. E l'amore dall'esterno che, perforando queste nostre barriere, ci stimola e ci attiva per una crescita e per un cambiamento in meglio.
Quindi un cambiamento personale che poi può diventare anche il cambiamento degli altri.
Certo, a questo punto poi dopo diciamo c'è la diffusione a mo' di influenza, no?
Sì.
Diciamo,
un circolo virtuoso.
Un circolo virtuale e non virale, no? Quindi non virale ma virtuoso. Questo non era mai venuto. Mi piace come idea. Quindi è chiaro quindi che la cosa fondamentale è che noi siamo capaci di accogliere questo stimolo d'amore.
Beh, ringraziamo il pastore dottor Lucio Altin, formatore, educatore e docente di psicologia della famiglia. Ciao Lucio, grazie,
alla prossima.
E attenzione all'amore che ci cambia.
Grazie, ciao.
Arrivederci a tutti.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.